Fratelli e sorelle, ho intitolato lo studio di questa mattina Io sono l'ancella o la serva del Signore e vorrei riflettere con voi sul ruolo di Maria di Nazaret, questa ragazza che è stata scelta dal Signore per essere madre dell'Emanuele, madre del Cristo secondo la carne. E come questa donna, semplice, probabilmente analfabeta, come tante altre donne di quel tempo, in Israele, fuori di Israele, come questa donna si sia trasformata in regina del cielo e regina dell'universo, come sta scritto nel nuovo catechismo cattolico firmato dal Papa Giovanni Paolo II, regnante attualmente. Non finiremo mai di stupirci del miracolo della nascita di Cristo. E in questi giorni, anche se nessuno, ripetiamolo, conosce la data, la Bibbia non lo dice, della nascita di Gesù, anche quelli che non credono in questi giorni sono obbligati in un certo qual modo a pensare alla nascita di Cristo, questo bambinello povero. Tutti i bambini poveri hanno una culla che li accoglie. Il nostro Signore invece ha avuto una mangiatoia, è nato sulla paglia, probabilmente, dove nascono i vitelli, i capretti, dove nascono gli agnellini. I personaggi di Natale sono quelli che conosciamo, descritti dalla Bibbia. Ci sono i personaggi positivi e ci sono i personaggi negativi. I personaggi positivi sono Gesù, prima di tutto, poi Giuseppe, Maria, che venivano dal nord, gli stava Nazaret da Betlemme 110-120 chilometri, non di più, ma a quel tempo era una distanza grande, poi i pastori, poi Simeone, poi Anna, poi i magi che vengono dal lontano Oriente. Poi i personaggi negativi, che sono Erode, i sacerdoti e i soldati che commisero quel crimine efferato che va sotto il nome di strage degli innocenti a Betlemme. Maria si autodefinì nella preghiera di ringraziamento dopo l'annunzio che sarebbe stata la madre del Salvatore, si autodefinì l'ancella, cioè la serva del Signore. Vogliamo leggere alcuni testi. Il primo lo trovo nell'Evangelo di Luca, il capitolo 1. Vangelo di Luca, capitolo 1, versetto 38. E Maria disse: ecco, io sono l'ancella del Signore, siami fatto secondo la tua parola. E l'angelo si partì da lei, l'angelo Gabriele, che le era apparso annunciandole che sarebbe stata la madre del Figlio di Dio. Maria con tutta probabilità non capì, se non pochissimo, e possiamo capire anche noi come mai non riuscì a capire, ma le ci volle parecchio tempo per capire di più. Cerchiamo di metterci nei suoi panni. Poi il versetto 46 e il versetto 47 va a trovare la sua parente Elisabetta, e a un certo momento scritto 46-47 di Luca 1, e Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio, mio Salvatore. Ecco, noi protestanti, noi evangelici avventisti, insistiamo su queste ultime parole. Se Maria aveva bisogno di un Salvatore, come fa a salvare? Perché i cattolici dicono che Maria è corredentrice con Cristo, mentre sta scritto: in nessun altro è la salvezza, non c'è nessun altro nome per il quale noi possiamo essere salvati. Maria chiama Dio suo Salvatore, è certo. Tutti gli uomini, tutte le donne di tutti i tempi hanno avuto, hanno e avranno bisogno di un Salvatore, che è Cristo, il Signore. Poi vengono le nozze di Cana, e lì Maria dimostra tutta la sua non comprensione della missione del figlio, quando si rivolge a lui e dice: ma non hanno più vino? E Gesù le risponde in modo che molti ritengono brutale, io non userei questo termine. Gesù rivendica la sua libertà, la sua messianicità, la sua maturità e la sua libertà, e dice: che cosa c'è fra te e me, o donna? L'ora mia non è ancora venuta. Però trasforma l'acqua in vino, e subito la teologia cattolica dice: è stato per intercessione di Maria. Perché se Maria non avesse fatto notare al Cristo quello, non ci sarebbe stato il miracolo. Lasciamo perdere. Poi vediamo Maria di nuovo che non riesce a capire, quando con gli altri figli va a trovare Gesù e Gesù sta predicando, e allora dicono a Gesù: guarda, ci sono tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano. E Gesù cosa risponde? E chi è mia madre? E chi sono i miei fratelli? Tutti quelli che fanno la volontà di Dio sono mia madre, fratelli e sorelle. Questa donna non capiva di trovarsi di fronte a un rabbi, a un maestro, al Messia, come lo immaginavano gli ebrei. Ma non un Messia spirituale, un Messia materiale, militare, un Messia legislatore. E non era soltanto Maria non capire, erano anche gli altri. Poi la vediamo alla croce, dilaniata dal dolore, poverina, nel vedere il figlio straziato in quel modo. Poi la troviamo nella camera alta, con gli undici, Giuda si era impiccato, e poi dice con i fratelli di Gesù, che si erano convinti. Ecco la figura semplice di questa donna, che ha avuto una funzione grandissima, ma che purtroppo la teologia cattolica ha trasformato in regina dell'universo. Vediamo le tappe salienti di questo iter. Maria è diventata la regina del cielo e dell'universo. Quali sono le tappe della fabbricazione del mito? Perché si tratta soltanto di un mito. Chi ha innalzato la madre e ha oscurato il figlio. Uno dei frutti della grande apostasia della Chiesa, perché fino a quando furono viventi gli apostoli non si parlava di Maria. Si incomincia con la grande apostasia E sapete chi furono i postulatori, cioè i creatori, gli intercessori, se volete, di questo mito, i fabbricanti? Furono i frati, furono i monaci. Io non vorrei essere ritenuto, diciamo, nel citare questa frase di Renan, di essere irriverente, ma voi capite cosa voleva dire Renan, grande storico. Disse: Maria è bastata soddisfare 18 secoli di ascetismo. Tutti i monaci la sposavano idealmente, mentre le monache sposavano Gesù Cristo. Ecco, Maria è bastata soddisfare 18 secoli di ascetismo. Abbiamo tre date fondamentali nella fabbricazione di questo mito. Anno 431, Concilio di Efeso, terzo concilio ecumenico, che proclama Maria madre di Dio e condanna Nestorio. Nestorio era un ex monaco che però non condivideva le idee dei monaci su questo tema, divenne vescovo di Costantinopoli, avverso a questo dogma, a questa proclamazione, che insisteva perché si chiamasse Maria madre di Cristo, e noi siamo d'accordo, madre di Cristo, secondo la carne, ma lì le due nature di Cristo non venivano prese in considerazione a questi frati, questi vescovi, perché con Nestorio ci furono altri che non erano d'accordo, furono anatemizzati, furono proscritti. Nestorio morì in Egitto, in esilio, che dicevano: no, guardate che è madre di Cristo, non madre di Dio. Ma c'era il sillogismo cattolico, fate bene attenzione, eh? Ecco come si costruiscono i miti con una certa teologia. Maria è madre di Cristo. Cristo è uguale a Dio, Maria madre di Dio. Capite la logica di questa teologia umana? Quindi si lasciavano da parte le due nature, Maria madre di Cristo, Cristo è uguale a Dio, Maria madre di Dio. La seconda data, 8 dicembre 1854. Pio IX, che oramai è diventato beato, questo anno santo giubilare, Papa Mastai Ferretti, nemico giurato del risorgimento dell'unità italiana, forse peggio del maresciallo Radeschi, che era austriaco ed era un militare e combatteva gli insorti, e addirittura nemico giurato degli ebrei, proclama che cosa? Proclama il dogma dell'Immacolata Concezione di Maria. Che vuol dire? Verità della Chiesa Cattolica, secondo la quale fin dal primo istante del suo concepimento fu senza macchia originale, in vista dei meriti di Cristo. Guardate la fabbricazione gesuitica, perché poi ai frati francescani, tra i postulatori, quelli che incoraggiavano e che facevano fretta perché si compisse l'opera, ci furono i gesuiti, quindi francescani e gesuiti. Allora, Maria è immune dal peccato originale. La Bibbia che cosa insegna? La Bibbia non insegna che siamo nati col peccato. Noi nasciamo con le predisposizioni a peccare, ma il peccato, che è la trasgressione della legge, la violazione della legge, che cosa implica? Implica la conoscenza. Come fa un bambino che ha poche ore, che ha pochi giorni, come fa a peccare che non ha la conoscenza del bene e del male? No, la Chiesa Cattolica insegna che ognuno nasce non con le predisposizioni a peccare, ma col peccato originale. Maria? No. Questo vuol dire l'Immacolata Concezione di Maria. La gente non bada a queste sottigliezze teologiche. Oggi la gente bada al ponte dell'Immacolata, no? Al ponte, 2, 3, 4 giorni, si arrabbia quando l'8 dicembre cade magari al principio della settimana e rovina tutti. E poi c'è l'apoteosi del mito. 1 novembre 1950. Uno dirà, ma ci sono voluti tanti secoli a fabbricare il mito. Eh sì, ha voglia. 1 novembre 1950. Pio XII, con la Costituzione dogmatica Munificentissimus Deus, proclama che cosa? L'assunzione corporea di Maria in cielo. Cioè, Maria fu assunta con il corpo in cielo. Adesso fate bene attenzione che la cosa è un po' complicata. È il transito, questo è il dizionario vocabolario cattolico, è il transito della Vergine dalla terra al cielo. Allora uno si chiede, è transitata dopo la morte o prima? Non si sa. Non si sa. La Chiesa non è chiara. Parla del transito e dice, alla fine della sua vita terrena c'è stato il transito. Ma non dice chiaramente, morta, resuscitata, transitata. No. Allora, ci sono dei teologi che dicono, un momento, se Gesù ascese al cielo dopo la morte, 3 giorni dopo la morte, perché Maria avrebbe dovuto salire prima della morte? Ma questi hanno gli esempi biblici. Elia è transitato senza conoscere la morte. Enoch è transitato anche lui. Perché non Maria? Però lasciano la cosa nel vago. Secondo la fede cattolica, il privilegio per cui Maria Vergine, terminata la sua vita terrena, fu elevata alla gloria celeste, con l'anima e col corpo. È inutile che voi chiediate, ma dove è scritto questo? A un cattolico non dovete chiedere questo, perché i protestanti dicono, e noi siamo protestanti, la rivelazione è costituita dalla Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento. Per il cattolico la rivelazione non è solo la Sacra Scrittura, è la Sacra Scrittura, Antico e Nuovo Testamento, e la tradizione dei santi padri. Quali? E lì ci vuole la calcolatrice. I santi padri, Sant'Agostino, San Bonaventura, San Tommaso d'Aquino, eccetera, eccetera, eccetera. Capite? Quindi è inutile chiedere dove è scritto, nella Bibbia certamente no. E Lutero diceva, innalzando la Bibbia, sola scrittura, solo la Bibbia. Al cattolico non dovete fare questo ragionamento, perché il cattolico, la scrittura è una parte solo della teologia, della rivelazione. Allora, noi ci ricordiamo di un testo dell'Antico Testamento, Geremia capitolo 7, versetto 18. La sorella ha già indovinato il testo e noi ci compiacciamo. I figliuoli raccolgono le legne, i padri accendono il fuoco e le donne intridono la pasta per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare delle libazioni agli altri dei per offendermi. Qui si parla della regina del cielo, ma naturalmente non c'era ancora il problema di Maria. E chi era questa regina del cielo? Era a quel tempo Ishtar, che era la dea madre della religione assiro-babilonese. Quindi gli israeliti, caduti in profonda apostasia, avevano l'abitudine di offrire delle focaccette, dei dolcini alla regina del cielo per offendere il Signore, perché la regina del cielo non c'è. C'è soltanto un re nel cielo e nell'universo, che è il Signore e Dio. Quindi dice, mi offendete con queste offerte delle focacce, delle focaccette alla regina cosiddetta del cielo, che poi era l'equivalente divinità cananea della maternità Astarte, che era sempre in coppia con Baal e Astarte, che era poi strettamente legata alla figura di Artemide o Diana di Efeso. Vi ricordate? Grande la Diana degli Efesini, e lì c'era Demetrio, il fabbricante di statuette, che in seguito alla predicazione degli apostoli vedeva che gli affari andavano male, perché gli apostoli dicevano c'è un Dio solo e nessuno l'ha visto, non è scolpito, non si può scolpire la sua immagine. E allora fece una rivoluzione e gli apostoli rischiavano di essere ammazzati. E poi è un pochino la figura della dea romana dell'amore, Venere. E il bello è che questi bravi monaci, chiamiamoli bravi per dire, hanno incominciato a fare la stessa cosa nel Medioevo, offrendo a Maria, e lì non c'era ancora il mito dell'assunzione dell'Immacolata Concezione, c'era soltanto Maria che diceva che bisogna onorare Maria, e si offrivano delle focacce a Maria, che non era ancora nemmeno definita la madre di Dio. Quindi vedete l'analogia col paganesimo, la regina del cielo e dell'universo. E invece Maria fu semplicemente una figura di donna onesta, come ce ne sono tante altre nella Bibbia, chiamata a un ruolo straordinario. Quanti anni avrà avuto quando l'angelo Gabriele le si presentò annunciandole la maternità? La tradizione cattolica la fa giovanissima, qualcosa come 14 anni, 15 anni, massimo, anche perché in Oriente le donne si sposavano e si sposano ancora molto presto, ma questo non ha importanza. Comunque Maria ha avuto una parte nella sofferenza di Cristo, e noi vogliamo leggere questi testi in Luca capitolo 2, versetto 34 e 35. siamo a Gerusalemme, il bambino è presentato per la circoncisione, era il primogenito, e lì c'è un vecchio profeta, un uomo di Dio, vi ricordate, Simeone, versetto 34. E Simeone gli benedisse e disse a Maria, madre di lui, ecco questi, cioè il bambino, è posto a caduta e a rialzamento di molti in Israele, e per segno a cui si contraddirà, e a te stessa una spada trapasserà l'anima, affinché i pensieri di molti cuori siano rivelati. Maria non poteva non soffrire col figlio. Prima di tutto il lungo viaggio che oggi si compie da Nazareth a Betlemme su delle lucide, bellissime autostrade. Quando ci avranno messo questi due a venire da Nazareth? Questa donna era incinta. Guardate in che condizioni è nato Gesù Cristo. E questa povera donna, questa povera ragazza, accompagna il marito a Betlemme e lì gira e rigira, non c'era un posto. Ma è possibile che il Dio permetta certe cose? Ci diciamo noi o dicono altri, non lo so. Avrà avuto tutto quel corredino che hanno le mamme moderne, ma che corredino è corredino? Avrà avuto niente, lì c'era una bisaccia. Sapete cos'è la bisaccia voi? No, non l'avete mai vista, scommetto. La bisaccia è un aggeggio che si mette in spalla, c'è una borsa davanti e una borsa di dietro, di stoffa, o anche di cuoio, di pelle. E lì c'è dentro di tutto, un po' di pane, un po' di formaggio, quelli che portavano e che portano la bisaccia. Ma che corredino volete che abbia avuto questa povera ragazza, che avrà avuto una casa che era una stamberga, era un buco soltanto, come le case di quei tempi? Arrivato a Betlemme, lì non c'è posto per loro nell'albergo, ma il posto ci sarebbe stato se avesse Giuseppe avesse tirato fuori delle monete d'oro, d'argento, il posto c'è subito. Ma Giuseppe, povero in canna, un povero falegname, ma non un ebanista, un falegname che avrà fatto dei carri, delle tavole, delle rozze tavole, delle sedie, degli scabelli così, degli aratri, che erano aratri di legno ancora a quel tempo. E questa ragazza, umiliata, partorisce lì in mezzo agli animali. La sorella White dice, non parla di una stalla, parla di una grande tettoia sotto la quale si riparavano gli animali. Quindi non aveva nemmeno i muri, c'era solo un tetto, chiamiamolo così. E subito alla nascita scatena il diavolo che vuole uccidere il re del cielo e della terra. Lì un bambino che vagiva, e questa povera donna che si sarà strappato un pezzo di vestito, il padre putativo, un pezzo di mantello per coprire sto bambino. Noi non siamo abituati al lezzo del letame, dello stallatico. Sono odori che non ci sono più oggi, sono altri odori, ma gli odori della stalla, delle strade, quando c'erano i cavalli. Noi non siamo abituati all'ossido di carbonio, che è molto meglio, da subito il cancro, molto più di quegli odori di un tempo. Via, bisogna prendere il bambino, bisogna scappare. Ma dove? In Egitto. Oh, l'Egitto sì! Nazareth e Betlemme erano 110-120 km di distanza, ma l'Egitto era lontano, lontanissimo. e bisognava battere le strade non battute. C'era la strada imperiale che andava dall'Egitto, andava su fino, era la vecchia strada imperiale del tempo dei faraoni e degli assiri, ma si doveva battere il deserto per non farsi acchiappare dalle guardie di Erode. Questa povera ragazza avrà detto: ma che eredità mi è toccata. Poi in Egitto cosa avrà fatto per lavorare questo povero uomo? Poi via, un'altra visione, bisogna tornare in Israele. La sorella White dice: Maria e Giuseppe conoscevano le profezie che parlavano di Betlemme, dove doveva nascere il Messia, e allora hanno detto: ma forse dobbiamo stabilirci a Betlemme, dove siamo sfuggiti dalla morte. E invece no, e invece andarono a Nazareth, perché altre profezie parlavano del Nazareno, specialmente Isaia 8, Isaia 9. Rovina e rilevamento in Israele, cosa vuol dire? Parole povere. Cioè, questo testo si riferisce a quelli che avrebbero respinto o accettato il messaggio di salvezza di Cristo. E poi ancora, dice: sarà un segno contraddetto, un segno di contraddizione. Cioè i dardi velenosi degli increduli, invidiosi e scettici. E la madre non poteva non partecipare al dolore di suo figlio, perseguitato, fin dai primi momenti della sua vita pubblica. Poi, dice, una spada trapasserà a te stessa l'anima. Cioè il dolore di Maria nel vedere l'odio contro il figlio, culminato alla croce, ma anche allude all'alternativa di dubbio e di fede in Maria, che non capiva il ruolo del figlio. E adesso vorrei citare La speranza dell'uomo di Ellen White, alla pagina 23. Maria meditava sulla vasta portata delle parole profetiche di Simeone e, guardando il piccolo che riposava sul suo petto, ricordava ciò che avevano detto i pastori, e il suo cuore traboccava di gioia, di riconoscenza e di speranza. Tuttavia, Maria non comprendeva quale fosse la missione di Cristo. Simeone lo aveva chiamato sia luce dei gentili che gloria di Israele. Anche gli angeli avevano proclamato la nascita del Messia come motivo di gioia per tutte le genti. Dio cercava in ogni modo di correggere le grette concezioni giudaiche circa l'opera del Cristo. Egli voleva che gli uomini vedessero in lui non solo il liberatore di Israele, ma anche il redentore del mondo. Tuttavia, dovevano passare ancora molti anni prima che la madre di Gesù potesse comprendere appieno la missione del figlio. Maria pensava al regno futuro del Messia sul trono di Davide, senza però il battesimo di sofferenza che di tale regno doveva essere il prezzo. Dalle parole a lei rivolte da Simeone si rileva invece che il Messia non doveva percorrere una strada facile. E a te stessa una spada trapasserà l'anima. Dio, nella sua tenera misericordia, voleva così fare presentire alla madre di Gesù l'angoscia che essa aveva già cominciato a provare per amore suo. Ebbene, l'idolatria degli uomini, perché si tratta di idolatria o di mariolatria, ha trasformato la serva del Signore, l'ancella del Signore, in regina dell'universo, da serva a padrona. Se Maria potesse vedere tutta l'idolatria che c'è nel suo nome, sarebbe la prima a ribellarvisi. Non solo, ma gli uomini prima foggiano gli idoli, foggiano i loro dei, poi li bestemmiano, poi li calpestano. Io spesse volte ho detto a degli amici cattolici che mi rimproveravano: voi protestanti non credete nella Madonna. E io dicevo: non è vero. Noi crediamo nella Madonna come madre di Cristo, noi non preghiamo la Madonna, preghiamo solo il Figlio, preghiamo solo Dio, ma noi non bestemmiamo la Madonna, sono i cattolici che la bestemmiano, mai un protestante bestemmierà Maria. E quella persona onestamente mi diceva: è vero, è così. Quindi prima si fabbricano gli idoli e poi si disprezzano. Che Dio ci aiuti a capire la figura di questa donna scelta dal Signore, ripeto, ha un ruolo così importante, che non capì completamente. Ma non fu la sola, ma anche i profeti. Daniele non capì le visioni che aveva ricevuto completamente, ma neanche Giovanni l'Evangelista, l'autore dell'Apocalisse, nemmeno lui. Però questi uomini, questa donna, erano disponibili. Sia fatta la volontà del Signore, io sono una serva del Signore, serva, non padrona. Il padrone è uno solo, è il Dio creatore attraverso Cristo di ogni cosa. Quindi dobbiamo vedere di innalzare il Figlio e di abbassare la madre. Ci sono delle figure importanti nella Bibbia, la più importante è il Cristo, poi ci sono i profeti, ci sono gli apostoli, ma sono tutte figure di secondo piano, perché Cristo rifulge per la sua gloria, per la sua grazia, e in nessun altro possiamo essere salvati. Che Dio ci aiuti e ci benedica, questa è la mia preghiera per me e per voi. Amen.